catastrofi che non fanno rumore. Lo spargono sangue. Lo spezzano vetri ed eppure innalzano macerie. La catastrofe di Sedesor è una di quelle. Michele Fusello, sassofono, un applauso. Sabato 10 luglio 1976. Sono le 12:37. Una nube prende forte verso l'alba, accompagnata da un simbolo violento che rompe il silenzio d'estate. Proviene dall'Icnese, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Contardo e la superstrada Milano-Meda. Un fischio acuto assordante giunge dal reparto B dove si produce il tricloro fenolo, un composto chimico che serve per la produzione di cosmetici e disinfettanti ospedalieri. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi. Disinterrà la valvola di sicurezza dell'aereo. Gli operai addetti alla manutenzione degli impianti fuggono soffocati dal fumo acre. Uno di loro, Carlo Galante, entra nella zona della reattore 5 minuti dopo lo scoppio. Apre la valvola di raffreddamento ad acqua. È un gesto di grande coraggio che impedisce una strage. Una nuvola enorme incombe sopra Sedesor e una leggera brezza la trascina tutto il nord Italia. Tutti quella mattina la possono osservare, ma pochi, pochissimi sanno che cosa contiene. Della zona gli hanno dato un nome, fabbrica dei profumi. Lo stabilimento di Licmesa viene costruito nel 1945 su nulla osta del comando alleato. Nel 1976 l'azienda chimica controllata dalla Givaudan, consociata alla multinazionale farmaceutica Hoffmann La Roche. Avete presente il gioco delle scatole cinesi? Ogni scatola ha una dimensione maggiore dell'altra, contiene la più piccola e la protegge. Ognuna è indipendente e autonoma dall'altra. E se succede qualcosa di spiacevole ne è responsabile. Icnese, Givaudan, Hoffmann La Roche. E allora compiamo un salto nel passato. Svizzera, al fine 800. Fritz Hoffmann proviene da una famiglia di mercanti di Basilea. Nel 1898 sposa la ricca Adele La Roche ed entra in possesso del suo patrimonio. La sua è un'idea geniale. produrre dei farmaci confezionati e pronti all'uso e non materie prime. Inventa un sciroppo per tosse di un grado e poi arriva il tigalene, iniettabile per il cuore. Negli anni il gruppo diventa sempre più potente, realizza farmaci famosi come il Vario. Ma la sua forza è finanziaria. Soltanto i fondatori detengono il potere. La concorrenza è impotente, vince il regime di monopolio, ma il gioco dura poco. E la Alfa Roche, poco prima del disastro di Sedeso, si trova sotto inchiesta internazionale. Qualcuno li ha chiamati i giorni del silenzio. Dal 10 luglio del 1976 molti sanno che cosa è accaduto nel reattore B dell'impresa. In molti, tranne i cittadini. In molti, le forze dell'ordine. Poche ore dall'incidente. L'operaio Palazzo telefona al dottor Lani e riferisce ciò che è avvenuto nel reparto pubblico di Fatevi la doccia! Andatevene a casa! Gli operai eseguono l'ordine senza nessuno, perché loro non sanno nulla della chimica. Si limitano soltanto ad applicare le disposizioni dell'azienda. Il dottor Marmi chiama i carabinieri di Venezia e gli abitanti della zona avvertono i primi malessi. Intorno i polmoni degli animali esplodono. Domenica 11 luglio, il giorno dopo, sono le 5 del pomeriggio. I dottori Barbi e Paoletti, due dirigenti dell'impresa, raggiungono l'abitazione di Francesco Rocco, il sindaco di Senza. Paoletti, che anni dopo verrà ucciso dai terroristi di prima linea, spiega che il tricloro fenolo è un prodotto chimico utilizzato come disarmante e non si può trovare in drogheria. Ma racconta di un avviamato nel reattore che ha fatto alzare la temperatura e la pressione fino a provocare lo scoppio della valvola di sicurezza. Sa, noi produciamo del tricloro fenolo, ma ciò che è uscito noi non possiamo sapere, perché a temperature superiori della sostanza può dare origine ad altri prodotti. E solo a quel punto il sindaco Rocca si ricorda di un particolare. Ma l'Ignese a me. Bisogna avvertire il sindaco del paese, avvisare le famiglie che vivono lì intorno. Il sindaco e i carabinieri di Vela vengono avvisati 27 ore dopo la fuoriuscita. Ma Bardi e Paoletti non fanno riferimento alla probabile fuoriuscita di altri prodotti e alla gravità delle conseguenze. Si è formata soltanto una nube di erbicidi. Miracolo. Lunedì 12 luglio, 201. L'impresa scrive una lettera all'ufficio sanitario di Senso e non siamo in grado di dare una spiegazione plausibile di cosa possa essere accaduto. Avvertite gli abitanti delle case, situati intorno alla fabbrica, di notto grave frutta e onda. E gli operai tornano al lavoro, chiedono di essere informati. Viene sospesa la riunione del sindaco, metà e consiglio di morte. Martedì 13 luglio, 3 giorni dopo. La direzione dell'impresa
Della fascia,
Il suo non si innamorò, la sezione regionale rivolta e le autorità sanitarie. Ormai niente può essere tenuto nascosto. Da 11 giorni dal disastro viene costituita una commissione di esperti. I comuni di Cesano Paterno e Tenzio adottano provvedimenti analoghi a quelli di sede svolgimento. Così la regione Lombardia mette il primo comunicato ufficiale ordinato dalla disinfestazione. La situazione precisa, i giornalisti vogliono sapere. La sezione della sanità rivolta chiede l'autorità competente. E in fondo c'è un giornalista che mi dice: assessore! Assessore! C'è la possibilità che il fiume Giornese, che vuole parlare della fabbrica dell'impresa, sia rimasto impunato. E lui sostiene: escludo nel modo più categorico questa possibilità. Siamo giovedì 22 luglio, inizia il censimento degli animali, inviati in forma di 80 bambini. Il consiglio regionale e le opposizioni vogliono conoscere l'entità del disastro. E giù c'è un comunicato della prefettura. Siamo venuti il 3 luglio, 13 giorni dopo. L'amministratore delegato della Cipo dalla Roche dichiara al Corriere della Sera: solo mercoledì 14 luglio siamo venuti a conoscenza che nel 1960 fu un'esplosione simile a quella avvenuta lì. Sabato 24 luglio. Le autorità sono a lavoro. Carta topografica alla mano parla al sindaco di Sesto. Su questa planimetria abbiamo individuato due zone a rischio, l'area San Pietro, di cui disponiamo di mediante evacuazione. La vasta area sud del Veneto, la zona B. La cipodale arrocipare di una generica contaminazione ma qualcuno si rimette. Laura Conti, consigliere regionale del PC. Lei in quei giorni è molto vicina agli abitanti di Mede di Sesto. Porta il suo sostegno, parla con la gente, cerca una verità e lavora affinché le persone non si sentano davvero abbandonate. 14 giorni di silenzio e di omissione. Per coprire che cosa? La zona del disastro circondata dal filo spinato che proietta da 6 posti di blocco. Ma la zona è enorme ed è impossibile impedire che qualcuno possa entrare per manipolare prove importanti. E allora, chi sono? Chi sono quei personaggi misteriosi che cercano prove, informazioni nella zona contaminata?
Avete presente che cos'è un grammo di diossina? Polvere. Polvere invisibile. Nelle paratoine di Chiunesa si produce il clorofenolo. Si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale dai 350 ai 500 gradi. E allora che cosa succede al clorofenolo quando la temperatura raggiunge questi livelli così elevati? Succede che si trasforma. Il 10 luglio del 76 a Rimesa si è formata la diossina più tossica da quelle conosciute nella chimica. Le sue proprietà sono devastanti, danni sono una sostanza che danneggia tessuti grassi, fegato, reni, sistema cardiocircolatorio, nervoso centrale, la tossicità è cancerogena, potenza mutagene. Lo scrive la chimica. Interviene sul corredo cromosomico degli individui e sui feti. Diminuisce la fertilità, le capacità riproduttive, produce difetti alla nascita e alla neonatalità. Influisce sul patrimonio immunitario degli individui. E ora dobbiamo compiere un salto in avanti nella nostra storia. spazio temporale di anni. E in questa prima parte abbiamo ricostruito minuto dopo minuto i giorni del silenzio, quelli in cui molti sono a conoscenza di che cos'è accaduto nel reattore B del Piumesa, tutti tranne i cittadini. Così anche nel viaggio dei fusti accadrà, come vedete, la stessa cosa. Nessuna informazione verrà data agli abitanti della zona. Proprio nessuno. La diossina ancora lì nel reattore delle Piumesa. Bisogna smaltirla in silenzio. L'operazione guidata dal mitico Luigi Noè, vicepresidente dell'Enea, responsabile dell'ufficio speciale di Seus. Con lui lavorano gli uomini della Mannesmann, alla quale la Givaudan affida l'incarico di trasferire la diossina. A questo punto di questa storia compare in scena il vero protagonista di questa tragica messa in scena, Bernard Parigot. Parigot è francese, si occupa da 13 anni di eliminazione e distruzione di rifiuti industriali. Lui conosce bene le industrie europee che operano nel settore, le disposizioni legislative di ogni Stato. Ma lui è legato ai servizi segreti. Parigot deve cercare una soluzione immediata, perché il tempo stringe. Siamo nel novembre del 1981. Parigot giunge in Italia di nascosto per studiare il problema. Si aggira l'incognito nei pressi di Villa di Seneso. Poi entra in mesa e verifica i materiali inquinati che dovrà far sparire. Torna in Francia per fare un progetto che propone alla Mannesmann. Il mitico Noè e i vertici della Givaudan sono naturalmente al corrente del piano di Parigot, e per non sbagliare viene redatto uno stilo di fattibilità il 3 maggio del 1982. Il progetto di Parigot viene approvato dallo studio Badia e timbrato dalla Mannesmann, secondo le regole internazionali. Non ci sarebbe proprio nulla di legale, ma qui, proprio qui, inizia il viaggio dei fusti. Il 10 settembre 1982, le 6 del mattino, alle chiese arriva un camion, operai in tuta bianca, mascherine protettive e caricano a guanti i fusti. Il contenuto è descritto nelle bolle di accompagnamento. 150 tonnellate di residui solidi e scarti industriali provenienti da Mega. Il mitico Noè guida la spedizione con la sua arca verso la frontiera di Ventimiglia. Ed entrando pomeriggio l'operazione si è conclusa. I fusti sono ora nelle mani di Parigot. Pochi giorni dopo Parigot comunica di avere sistemato i fusti in un magazzino in Francia. Intende trasferire una discarica controllata in Europa. Siamo al 19 maggio del 1983 a Hoffmann la Roche mostra i fusti ad Anticorp vicino a Saint-Étienne in Francia. 2 anni dopo a Basilea Hoffmann la Roche spartisce i 41 fusti davanti alle telecamere e alla stampa di tutto il mondo. Ma c'è qualcosa di strano. I fusti, come gli uomini, dimagriscono e poi ingrassano. Sembra incredibile, ma è andata proprio così. Nel momento della partenza i fusti hanno un diametro di 60 cm e pesano complessivamente 6 tonnellate e mezza. Il prestigiatore fa i voli, fa trovare la basilea e dice: wow! Sono più piccoli e più pesanti. Il loro diametro misura 56,5 cm. Piccoli sono 3 cm e mezzo in meno. Ma Maigo è un vero prestigiatore. E quando tu fosti vengono pesati e sono ingrassati diventi contaminati. E come è possibile? Per comprendere che cosa è accaduto compiamo un passo indietro. Siamo al 30 agosto del 1982, c'è una riunione straordinaria a Reggio. Sul tavolo sono seduti Luigi Noè, i dirigenti dell'impresa della Mars, ma di naturalmente le presci da solo. C'è una piccola variazione al progetto iniziale, dice Parigo. Mi chiesero di anticipare i tempi, eseguire un primo prelevamento. Avevano fretta, bisognava fare presto. Siamo al 9 settembre del 1982, un giorno prima del viaggio verso la frontiera di Ventimiglia. Sono le 6 del pomeriggio. Parigo arriva all'impresa e carica gli 82 fusti, 41 con le scorie di senso e 41 con rifiuti di nomi. I fusti falsi prendono la strada alle strette in Francia con il sede una vita di Parigo, mentre i fusti veri, quelli che nascondono la diossina, proseguono il viaggio attraverso la Francia, la Germania dell'Ovest e terminano la loro corsa nella discarica di Sherdar. Ma terminano proprio qui. A questo punto Parigo trasferisce i fusti falsi e li condensate vicino a San Pietrino e si fa pagare. Nel 1982 fa ritrovare 41 fusti finti in Francia. Nell'85 la Hoffman chiude la fase, o meglio crede di averla chiusa, per nascondere che cosa? Per nascondere il mistero di Stefano. All'ignesa si produce del triclorofenolo, un disinfettante ospedaliero, così almeno si spiega l'azienda. La sostanza di stare, oltre i 153-156 gradi, si trasforma. Man mano che la temperatura sale produce una quantità sempre maggiore di ossigeno. Nella fabbrica il manometro è bloccato sui 200 gradi. Che cosa vuole dire? Vuole dire che il triclorofenolo che viene prodotto dal 69 al 76 di mezzo è spunto. È creato di sostanze tossiche. Può essere rifiutato come disinfettante ospedaliero. Ci sono le prove. Sono contenute nell'archivio dell'ufficio speciale di Seveso, nascosto dal 1976 al 1992. È la sede della regione. Migliaia di fogli, soldati, centinaia di fogli. Un diario di ordine ozioso, fatto parte da come di professione, dice, da parte all'interno di un vecchio campione. C'è una corrispondenza del direttore dell'impresa Paoletti, dirigente della Cipotana. Il giorno dell'incidente non sono usciti da 100 grammi di tossina, ma molto di più, tra i 15 e i 18 kg. L'azienda è conosciuta ne accorgi la gravità del disastro fino al sabato 10 luglio 1976. Nei giorni successivi all'incidente, i funzionari dell'esercito americano raggiungono Seles. Realizzano prelievi in una zona estesa. Questa contaminazione coinvolge gran parte della Lombardia. E poi emerge un documento inquietante, siglato un altro. Il nuovo fenolo dei commessi era uno dei due componenti del cosiddetto Agent Orange, il fognante utilizzato dall'esercito americano nella guerra del Vietnam. Non una protezione legale, ma un'arma chimica. Questo io lo avevo scritto nel 1992, mi avevano detto che ero un pazzo. Poi giornalisti del quotidiano il giorno si sono ricordati, il giornalista è stato il proprio mestiere, cioè andare a cercare le parole, e sono riusciti a convincere un signore chiamato John Sam, direttore tecnico della Schifotan di Ginevra. E guarda, ho cominciato a parlare. Dopo molti mesi di trattativa, più di un anno di trattativa, lui ha parlato e ha detto queste cose. Di che mesa veniva chiamata da lei in fabbrica storica, ben prima della catastrofe. Questo perché non si erano fatte le opere di sicurezza e di modernizzazione normalmente richieste. I controlli erano evitabili. Così il reattore per il cloroferolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza che non facesse salire la temperatura oltre i 170 gradi. L'esplosione del reattore è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del cloroferolo che serve per l'Agent Orange è un erbicida vietato perché usato per bombardamenti bellici, che richiede sempre e comunque una temperatura superiore a 170 gradi. Secondo Summit, nella tre fabbriche durante 20 settimane ci potrebbe essere stata di nascosto una produzione di materiale illegale, ma richiesta da più parti per armi chimiche. Ma scusi signor Summit, come mai la memoria è venuta così tutta d'improvviso e soprattutto perché durante il fine settimana il tricloroferolo che veniva realizzato a Stiles era sporco, non poteva finire sul mercato, il manometro non funzionava, non c'era bisogno di lavorare nel weekend per produrre simili schifezzi. Così a distanza di 30 anni vi è una giustizia penale soltanto parziale. Ma la Corte di Cassazione ha dato ragione agli abitanti della zona che chiedevano di essere risarciti per danni morali. Nel compasso della sentenza civile del 2002 c'è scritto: in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo, danno morale da mercato dei soggetti che provino di avere subito un turbamento psichico a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente, anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che chi inquina, almeno oggi, non resta impunito. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi inquina non resta impunito. Si può fare tutto questo senza che si scavi un colpo nero nel cuore. Si può distruggere la vita dei cittadini innocenti e poi arrivare Non si può pagare con dei soldi il dolore di quello che queste persone hanno provato. Sono state allontanate dalle loro case, dalle loro abitazioni. Quando da lontano vedevano le loro abitazioni, sempre piccole. Vent'anni dopo il Sanderson le cose forse stanno cambiando. Cittadini, sindacati, imprese, la loro coscienza ambientale è maggiore, ma spesso manca la volontà politica. Non sono chiari i meccanismi che rendono attuabili le leggi. Oggi si può e si deve fare di più. Oggi ci sono leggi europee ed italiane che obbligano aziende e amministrazioni pubbliche ad informare le persone sulle rischi ambientali. Sono direttive, regole che valgono per tutti. Oggi un cittadino può chiedere al proprio comune di residenza le informazioni su uno stabilimento chimico ad alto rischio ambientale insediato sul suo territorio. La produzione, le tipologie degli impianti, le misure adottate per ridurre la possibilità di incidenti. Oggi un lavoratore può conoscere nei dettagli le misure di sicurezza e di prevenzione, i piani di emergenza interni ed esterni, le sostanze pericolose, le materie prime, i prodotti, i sottoprodotti e le residui. Oggi un'azienda chimica ad alto rischio ambientale dovrà comunque rispettare le regole. Oggi non potranno più esserci giorni del silenzio. Oggi basta solo applicare le leggi. Non possiamo fare, non potete fare. È un vostro diritto. Sanderson, 10 luglio 1976. 30 anni dopo, la fabbrica dei profumi. Per non dimenticare, grazie. Fede Pusiero, veniva chiamata Le Fabrique, fabbrica sporca, ben prima della catastrofe. Questo perché non si erano fatte le opere di sicurezza e di modernizzazione normalmente richieste.